Ok, intanto c'è qualche domanda su tutto questo, prima di continuare.
Enormi domande.
Scusa, il taoismo è una...
Il taoismo è un'altra, non c'entra con il cinismo, però all'interno della Cina c'era già, adesso il taoismo fa riferimento a Lao Tzu, Lao Tzu, cioè varie. Ha delle cose molto similari, la mente asiatica, di terreno di base, lo yoga, il tai chi, il taoismo, cioè ha delle pratiche antiche di conoscenza e di sviluppo della mente, della conoscenza di ciò che è mente e ciò che è energia, quindi energia, attività della mente. E si costruirono nei millenni, dai saperi antichi, delle tecniche meravigliose di consapevolezza della mente e delle sue attività, delle sue energie, viene chiamata, no? Il Qi. Nel taoismo si lavora molto su questo concetto e sul non duale, ossia che ci sono queste due polarità, yin e yang, che in realtà formano una realtà. Sulla base di un dinamismo, il simbolo del Tao, che è questo, avete presente tutti il colore, no? In realtà mi si illuminò un giorno, che lo vidi su una maglietta di un insegnante di Kung Fu in Malesia, non è fisso, gira, è una ruota che gira quella roba lì, è come due comete che girano una dentro l'altra in un certo senso, no? Dei flussi, per cui continuamente si crea una nuova realtà, ma il Tao è insondabile, quindi è qualcosa oltre. Prego.
Da dove cominciare?
Anch'io non so dove continuare.
Diciamo che il punto in cui così mi sono trovato io, no? Che siamo a livello proprio bucket level, proprio a livello. Però mi ha colpito molto questo terzo stadio, no? Era la parte così che per me è abbastanza nuova.
Terzo
Quello che tu
stadio.
dicevi, sì, dei tre stati, dei quattro stati, ti sei diffuso sul terzo, no? Quello di quelli che sono gli stati mentali, quando ci hai fatto l'esempio,
Amici tu Canada, ok, di Ananta.
che cos'è mentale, che cos'è naturale, che cos'è la realtà, eccetera. Sono questi un po' gli aspetti che mi piacerebbe così che ne parlassi ancora un po' di più, perché li trovo quelli più nuovi rispetto alle riflessioni che noi abbiamo fatto, ma anche quelli più difficili, perché mi è venuto in mente di tutto nella filosofia occidentale, di tutto mentre parlare, però non così alla nostra portata, no?
Questo credo, per quello che io ho studiato poco, non è un grande, sono laureato per fortuna in un certo senso, e mi annoiavo molto. Però dall'altra parte, nel momento in cui ho colto un cibo esperienziale, questa cosa qua mi è diventata molto fruibile. Per cui, Vipassana significa insight, tradotto normalmente come insight, vedere dentro, guardare dentro la natura delle cose. E quindi è una visione non superficiale, che si immerge dentro e guarda realmente cosa c'è lì. E ripetutamente, se osservo che la natura dell'esperienza, che di per sé comprende sempre, in ogni istante di coscienza, una coscienza che sperimenta il soggetto, una mente e un'esperienza, e una relazione tra ciò che conosce e ciò che è conosciuto, conoscenza, tre in uno. In un istante di coscienza questi tre fenomeni sono indistinti. Ma una cosa è la mente che conosce, una cosa è il conosciuto, una cosa è la relazione di questi tre. Se ripetutamente osservo che ciò che è già qui, non ciò che creo, che voglio, che non voglio, ma ciò che è sotto i miei occhi adesso. Le istruzioni quando andate in un ritiro di meditazione, andate dall'insegnante, diciamo, orientale, stile orientale, riporti, com'è lo stile? Cosa guardi? Riporti, guardi tanto, guarda, sì, tutto contento, guarda meglio, tutto, guarda, guardate, tutto sta bene, bravo, bene, tutto va bene. Cioè, non mai ci si danno un incoraggiamento se uno arriva entusiasta e mai un calcio nel sedere se uno arriva, ma sempre guarda meglio, puoi guardare meglio, ossia dentro la natura dell'esperienza, che è la natura dell'esperienza, di nuovo Dhamma significa anche verità, leggi universali, ciò che è. Cos'è che sperimento qui? Il primo insight in Vipassana, che è la base di accesso alla comprensione della realtà, e che è il primo gradino del sentiero, ma il sentiero si dice che è l'accesso al sentiero, significa che abbiamo raggiunto il Nirvana, per intenderci, la liberazione. Il primo gradino è la discriminazione, questo è di Shubhimagga, che è un testo monumentale del Theravada, ma non solo, anche in altri correnti. A me è venuto in mente il pensiero, lo recupero adesso,
sì.
Che nelle altre correnti si sono stati inseriti poi gli altri discorsi del Buddha postumi, cosa che il Theravada non riconosce. Ossia nella tradizione tibetana, nel buddismo Mahayana, viene chiamato Mahayana, il grande veicolo, rispetto all'Hinayana Theravada, dove i Theravada dicono, non siamo Hina, noi siamo Theravada. Hina significa piccolo, ma grande. Perché è un piccolo veicolo, no? Si sentono sempre un po'. Però il Mahayana dico, è piccolo veicolo, perché noi abbiamo un altro corpo. Buddha ritornò poi dopo e diede altri insegnamenti. E parlò molto della compassione, della bodhicitta, su cui magari non dopo se mi ricordate. La visione è ripetuta. Di ciò che è Anupassana, nei quattro fondamenti della consapevolezza a cui il Buddha ci ha istruito, leggere il Sutta, Satipatthana Sutta, la prima visione ripetuta è quella del corpo, Kaya Anupassana, Vedana Anupassana, del sentire. C'è un sentire. Citta Anupassana, visione ripetuta della mente. Citta Anupassana, visione ripetuta della mente. In realtà è tradotto delle coscienze. Ci sono più coscienze? Cosa vuol dire questa roba? Se andate a leggere, iniziate a vedere, osserva la mente con attaccamento. È la stessa, è uguale alla mente senza attaccamento. La mente di un attimo fa aveva magari un pensiero, una sensazione, un moto di dubbio, che adesso magari non c'è più. Anche Citta Anupassana è l'osservazione ripetuta di Anicca Dukkhanatta dentro Citta, sia in permanenza, in completezza. Uno dei termini con cui è più traducibile Dukkha è incompletezza, imperfezione. Insoddisfacente per sé, ossia non è completo, non è perfetto, non è indipendente da altri fenomeni. Thich Nhat Hanh dice interessenza e interconnessione, ossia quella bottiglia non esiste di per sé, senza un'industria, senza una sorgente, senza l'acqua che piove, senza la terra, senza il sole, senza tutto un'altra serie di condizioni. E l'ultimo è Dhamma Anupassana, il quarto fondamento della consapevolezza, ossia l'osservazione degli elementi essenziali della realtà. Dhamma questa volta è con la lettera minuscola e non con la lettera maiuscola, ossia non è l'insegnamento del Buddha, non è la verità, non è la legge universale, ma è tradotto a volte come coefficienti. Cos'è sta roba? Coefficienti? In un testo ho visto i coefficienti. Cosa sono i coefficienti? Fenomeno. Cos'è un fenomeno? È un processo. Ciò che sorge ha una durata e una fine. Cos'è che non ha l'insorgere, una durata e una fine? C'è qualcosa che non è un Dhamma? Incondizionato. Altrimenti tutto è condizionato.
Mi viene da dire Dio.
Bravo.
Per cui l'osservazione ripetuta del fatto che questa è una... Guardate di nuovo, è una sensazione o sono più sensazioni? C'è un'unica sensazione o una corrente di sensazioni? Fate presente quando c'è un'unica sensazione per tutti? Cambiano queste sensazioni? Magari lo stesso tipo di sensazione. Se guardiamo bene, non so se vedete un po' di cambia. Vedete quando c'era le pile 9 volte, no? Che guardavano la lingua. E qui penso di avere una scarsa sensibilità anche per una volta una scossa, no? E quella roba lì, ecco, osservando quello, guardiamo l'essenza dell'esperienza, un flusso. La mente che osserva un flusso, perché una cosa è osservare la sensazione, una cosa è il flusso di sensazioni, entra in flusso. Ah, flusso di coscienza ottimale, ci sta Miali, se qualcuno studia psicologia ha sentito parlare. Ossia, studiando il nuotatore Marbiondi all'epoca, vedeva che gli sportivi entrano in questo stato ottimale di coscienza. Ossia, flusso, in cui c'è una perdita del tempo, un'assenza di cose, cioè si va. Senti, concentrazione, la mente fluisce, no? Come quando, non so, studiamo, guardiamo un film, facciamo la memoria. Siamo dentro questo flusso e c'è una perdita totale di... Per cui... Ah, cambia. Non è completo. Ed è senza un sé, cioè non c'è controllo su questa cosa. Continuando ripetutamente a guardarlo, la mente accede naturalmente a queste che vengono chiamate paramatta dhamma. In altri termini, per sperimentare queste sensazioni, dobbiamo pensarle?
No.
Ci sono. Per sperimentare il respiro, dobbiamo pensarlo in un'esperienza concettuale o diretta. Stando in contatto con l'esperienza diretta della realtà, di quello che c'è adesso qui, la mente accede a uno stato più profondo, in cui non c'è più massimo, ma ci sono questi processi fisici e mentali condizionati. Secondo il salto. Il primo è discriminazione tra mente e materia, il secondo è che questi processi sono condizionati. Ah, muovo il piede, succede qualcosa nella mente. Ah, perché c'è stata un'intenzione, quindi il corpo è condizionato alla mente, la mente è condizionata dal corpo. Ah, beh, quindi c'è una sorta di continua interdipendenza dei fenomeni impermanenti. Ah, ma questo, quanto è veloce questa interdipendenza? Ma quanto è rapido questo cambiamento?
La bella questa gestualità.
E quindi quanto più, se è rapido il cambiamento, no? È come afferrare un fiume. Come posso afferrare un fiume? Allora, e non c'è rifugio dentro questa realtà. Ogni mia ricerca di rifugio permanente in questa realtà è di per sé sofferenza. Ossia illusione. E quindi naturalmente la mente cerca qualcosa oltre, si dice che lo sforzo eroico per uscire dalla rete imbrigliata del samsara e guardare oltre. E poi c'è, a quel punto può sorgere quella fede basata sull'esperienza che permette di sradicarci dalle nostre condizioni, credenze e condizionamento. Il condizionamento di per sé è sofferenza, ossia la relazione continua, cioè la mente entra continuamente in contatto con l'oggetto e questo oggetto cambia, no? La mente non può riposarsi su quell'oggetto. Dukkha. E ciò che è sotto, cioè la natura, cessa. Decade. Sparisce. Per cui, a un certo punto, ci si stacca da questa cosa qua e si raggiunge quello che è. L'ultimo insight prima dell'accesso è, viene chiamato Sankara Upekkha, l'equanimità verso le formazioni della mente. Stop. E lì si dice che è possibile cogliere quale sia lo stato di mente di Buddha. Equanimità. Perfetto. Ora, avevo nominato la bodhicitta e
la compassione, la benevolenza. Aveva nominato della tradizione mahayana soprattutto.
La tradizione mahayana si discosta dall'inayana, così nominata dai mahayana, come ho detto prima, e mahayana è chan, zen, tibetana, nei confronti del Theravada. Dice, è bello voi, vi illuminate e ciao, distinguete ogni tipo di seme karmico nella coscienza, perché la coscienza si libera dal karma su cui, se volete, poi possiamo parlare e ciao ciao. Noi invece prendiamo i voti della bodhicitta, ossia non accediamo agli stati di illuminazione, perché accedendo, si dice nei testi, che al massimo in 7 rinascite, il primo accesso allo stato di Nibbana viene chiamato stream enter, colui che entra nella corrente, sotto paglia, per cui è come tuffarsi in un fiume e poi rimettere la testa fuori. Ritorno fuori, ma sono nel fiume. Cambia completamente la visione, cioè sono dentro un fiume. E viene detto che questo fiume, anche se nuoto controcorrente, anche se mi appoggio, per me, in 7 rinascite comunque mi porta all'estinzione. Nel Mahayana si arriva fino alla soglia, ma non si entra. Perché appunto al massimo in 7 rinascite, per cui si prende questo voto di aiutare prima tutti gli esseri senzienti a liberarsi, un voto meraviglioso, dei santi. E c'è una rinuncia, quindi per compassione verso tutti gli esseri, a continuare a rinascere in questa condizione o altre condizioni per aiutare anche gli esseri infernali, per aiutare gli esseri umani, per tutti gli esseri devono liberarsi. Il Theravada dice, mamma mia, io posso in realtà essere più di aiuto, oltre che il tempo infinito con cui questo ciclo quanto durerà, ci sono anche dei riferimenti su cui non è che sia molto informato, però diciamo tanto, oltre all'immaginazione. Dice che il mondo si estinguerà quando rilascerà il prossimo Buddha, Maitreya, sarebbe il quinto, ce ne sono stati quattro, Shakyamuni fu il quarto. Quindi ci sono altri Buddha nella tradizione buddista. E dicono, in realtà, quanto più la mia mente è illuminata, liberata, quanto più posso essere di aiuto agli esseri attuali. Perché gli insegnamenti, ad esempio, ciò che trasmetto, si basa su una saggezza più alta. D'altra parte dicono, comunque se ci sono tutta una serie di altre pratiche che possono aiutare a vivere meglio, penso, la compassione, ciò che unisce. I tibetani dicono che l'amore, la compassione è ciò che tiene unito questo mondo. Quindi tutte le pratiche di amorevolezza, metta in pali, maitreya, maitri in sanscrito, che prende la forma o più leggera della gioia o più grave della compassione, insieme all'equanimità vengono chiamati quattro incommensurabili, ossia i quattro stati senza barriere. E la pratica, soprattutto del buddismo Mahayana, si basa molto sulla compassione e sull'aiutare gli esseri a liberarsi dalla sofferenza. Il che non significa entrare nella sofferenza dell'altro, ma un'aspirazione che io, tu, noi, tutti siamo liberi dalla sofferenza. E quindi si lavora molto su un piano relazionale. Nel buddismo Theravada questo c'è, ma si lavora anche sul piano assoluto. Perché mi passano tanti pensieri, poi mi fermo di nuovo se c'è qualche altra domanda.